ringraziamo con tutto il cuore. Alleluia, accomodiamoci un attimo. Alleluia. Alleluia, aprite la Bibbia con me un attimo nella lettera agli Ebrei. Alleluia. Non posso nascondere la mia stanchezza. Giorno 30 novembre ero a Palermo. 1, 2, 3, 4 a Londra. E poi a Catania. Il 5, Catania. Il 6, Palermo e Messina. Il 7, Palermo. Il giovedì, Butera. Venerdì, Bereguardo. Ieri, Novara. Oggi, Torino. Domani, a casa. No, no, il problema è che a volte con la voce proprio... Alleluia! Gloria a Dio! Dio è buono, io posso ogni cosa. Se posso ogni cosa posso anche dormire di tanto in tanto. Vorrei darvi un incoraggiamento stasera, o qualcosa da Ebrei 10:39. Io vorrei che facessimo una dichiarazione questa sera, una dichiarazione molto forte questa sera, e la dichiarazione è questa, versetto 39: ma noi non siamo di quelli che si tirano indietro alla loro perdizione, ma di Ebrei 10 versetto 39, ma noi non siamo di quelli che si tirano indietro a loro perdizione, ma di quelli che credono per la salvezza dell'anima. Io vorrei che ognuno di voi potesse dichiarare questa sera: io non appartengo a quelli che si tirano indietro, io appartengo a quelli che credono. Io non appartengo a quelli che si tirano indietro, io appartengo a quelli che credono. Dillo alla persona accanto a te: non so tu, ma io non sono di quelli che si tirano indietro. Io sono di quelli che credono. Io non appartengo a quelli che si tirano indietro. Io so che Dio ha iniziato un'opera buona in me e non mi tiro indietro. Alleluia. Dillo alla persona accanto a te: se mi permetti, non lo permetterò neanche a te. Diglielo: io non ti permetto di tirarti indietro. Ma sarò sempre un incoraggiamento per te, per portarti a credere, a credere, a credere, a credere, fino alla fine nel nome di Gesù. Alleluia! Fino alla fine. Guardate insieme a me Ebrei 12, versetto 1. Avendo noi dunque, anche noi dunque, essendo circondati da un così gran numero di testimoni, deposto ogni peso e il peccato che ci sta sempre attorno allettandoci, cioè ci stufa, va, cioè sempre dietro, sempre... Deposto ogni peso e il peccato che ci sta sempre attorno allettandoci, corriamo con perseveranza la gara che ci è posta davanti, tenendo gli occhi su Gesù, autore e compitore della nostra fede, il quale per la gioia che gli era posta davanti soffrì la croce, disprezzando il vituperio, e si è posto a sedere alla destra del trono di Dio. Ora considerate colui che sopportò una tale opposizione contro di sé da parte dei peccatori, affinché non vi stanchiate e non veniate meno. Questa sera una puntura di adrenalina dritta nel cuore. Tu non puoi stancarti e non puoi venire meno nel nome di Gesù. Alleluia. Perché? Perché Dio deve ancora fare qualcosa con te. Dillo alla persona accanto a te: Dio non ha finito con te. Dio ha solo iniziato. Dio non ha finito con te. E tu ti vuoi ritirare. E tu ti vuoi ritirare. Dio non ha neanche iniziato con te, tu ti vuoi ritirare. Vi ricordate Mosè a 40 anni uccise quell'egiziano e si rifugiò, se non da suo suocero? Eh? Fino a 80 anni lui pensava: ormai mi picchia la pensione, sono pronto per la fossa, ormai sono pronto per andare all'altro mondo. E a 80 anni Dio lo chiama e gli dice: tu ancora non hai capito che non hai iniziato. A 80 anni divenne il liberatore di Israele, fino all'età, era ancora nella preadolescenza, nella pubertà, fino alla tenera età di 120 anni, poverino. Cioè, posso riposarmi un pochettino? No. Posso ritirarvi un pochettino? No. Guardate qui, Ebrei 12:1, anche noi dunque, essendo circondati da un così gran numero di testimoni. Chi sono questi testimoni? No? Se leggete il capitolo 11, comprenderete che i testimoni sono tutti gli eroi della fede. Oh, Ebrei 11, voglio dire, il capitolo della fede, di che parla? No? Capitolo 11 di Ebrei, di che parla? Angelo, di che cosa parla? Angelo? Eh? Esatto, per questa volta sei promosso. E partendo da Abele, arriva fino a Zaccaria addirittura, no? Parla di Abele, parla di Abramo, parla di Noè, Dio Noè, parla di Abramo, parla di Mosè, parla di Davide, parla di tutti gli eroi della fede. E Ebrei 12:1 dice così: che siamo circondati da un così gran numero di testimoni. Noi siamo circondati. Siamo circondati. Non dal nemico. Siamo circondati dai testimoni. Eh? Non di Geova. Anche noi dunque, essendo circondati da un così gran numero di testimoni, deposto ogni peso e il peccato che ci sta sempre attorno allettandoci, corriamo con perseveranza la gara che ci è posta davanti. È indubbio che tu ed io stiamo correndo questa gara, però è anche vero che a volte noi corriamo da questa gara con dei pesi che non dovremmo portarci. Quante volte il tuo passo è stato appesantito? Eh? Quante volte hai lasciato che qualcuno mettesse una zavorra alla tua caviglia? Quante volte hai permesso ad alcune persone di condizionare la tua vita per quello che hanno detto su di te e che hanno pensato di te? Quante volte hai permesso ai pensieri negativi di bloccare il tuo cammino? Quante volte eri come un cavallo in corsa e alla fine ti sei bloccato perché ti sei spaventato dell'ostacolo? E una delle cose fondamentali, sapete qual è? Che se noi non superiamo un ostacolo, prima o poi lo ritroveremo sul nostro cammino. Perché la vita è un ciclo continuo e costante. Le montagne che non riusciamo a spostare sono montagne che ci ritroveremo davanti prima o poi. Dopo qualche anno dirai: ancora qui, ancora tu, non dovevamo vederci più. Angelo, la sai cos'è questa? Dimmi di sì. Angelo, oggi è la cavia. No, io sono stato la sua cavia mentre ero in macchina. Ha parlato per un'ora e mezza di seguito. Io No, perché poi ora faremo di nuovo il viaggio. Mi sembra che ho finito, ora andiamo a Novara. Appena finiamo di qua, smontiamo tutto, ce ne andiamo a Novara. Abbiamo la... Ora tu hai la sessione con me, nel senso che tu parli, io ti ascolto. Alleluia. Quante volte abbiamo permesso agli altri di impedire il nostro cammino? Quante volte abbiamo permesso alle situazioni di rallentarci? Quante volte abbiamo permesso ai sensi di colpa di bloccare la nostra corsa? E la scrittura dice: essendo circondati da un così gran numero di testimoni, deposto ogni peso e il peccato che ci sta sempre attorno allettandoci. Vedete, il problema dei pesi e il problema dei peccati alla fine si risolvono tutti in un problema fondamentale. Queste cose diventano un blocco per la tua corsa. Il peso e il peccato diventa un ostacolo per farti correre bene. Non è un problema che diventa tra te e Dio, è un problema sulla tua corsa per raggiungere la meta. Deposto ogni peso e il peccato che ci sta sempre attorno allettandoci, corriamo con perseveranza la gara che ci è posta davanti. Il peccato non fa entrare demoni, il peccato ti impedisce di correre. I pesi non sono demoni, ma sono pensieri che a volte ti impediscono di correre. Non avere paura dei pesi e non avere paura del peccato fanno parte della vita, ma dobbiamo imparare a gestirli. Dobbiamo imparare a deporli continuamente. E quello che deponi oggi, domani avrai altre cose da deporre. Non pensare che lo fai una volta e per sempre. Non pensare che un peccato lo deponi, perché ti si ripresenterà domani. E il problema non è il senso di colpa. Il problema è che questo ti crea degli ostacoli. Ti crea un problema nel cammino. E lo scrittore della lettera agli Ebrei dice: noi dobbiamo correre tenendo gli occhi su Gesù, che è il capo e il compitore della nostra fede. Sapete, io vengo da non una famiglia. Mio padre è stato un campione regionale di velocità dei 100 metri quando era negli studenteschi, eccetera, eccetera. E io ho ereditato da lui la velocità nella corsa, e anch'io ho fatto poi un po' di atletica e ero abituato. Io facevo molto sport quando ero giovane, soprattutto tra i 10 e i 14 anni ho fatto molto tennis, e quindi ho sviluppato una corsa molto veloce nei 30 metri. Ok? Nei 30 metri. Quando lasciai il tennis e cominciai a fare atletica e mi misero in pista, mi ricordo che mi misero con il più veloce che c'era lì nella squadra, che si allenava da tanto tempo, e mi hanno fatto fare una gara di 30 metri. Sui 30 metri l'ho bruciato. L'allenatore che ha visto questa cosa è rimasto impressionato. Pensava di avere lì il prossimo campione del mondo. E mi ha detto: vieni subito in squadra, perché fra un mese abbiamo i regionali e io voglio che tu corri per noi. E mi sono allenato. Sono arrivato ai regionali ed eravamo nella mia categoria, eravamo in 4. E mi ricordo che quando mi trovai sui blocchi e si diede il via con lo sparo, nei primi 30 metri io ero campione regionale. Il problema iniziò dal 31esimo metro in poi. Perché dal 31esimo metro in poi fui letteralmente polverizzato. Perché? Perché non avevo la costanza, non avevo la perseveranza in una lunga distanza. Ero molto forte a fare uno scatto in una ripresa, ma fino ai 100 metri, però sono arrivato quarto. Eravamo 4. Quando mi hanno chiesto che posto sei arrivato, 4, buono, è regionale, 4, quanti eravate? 4. È arrivato ultimo. Angelo, sono arrivato ultimo, Angelo. È una delle cose che ti insegnano, ad esempio, quando corri, quando sei sulla pista, una delle cose che ti insegnano è non guardare mai né a destra né a sinistra. Devi puntare la meta, devi puntare la linea del traguardo, perché se tu guardi a destra o a sinistra tu perdi velocità, perché ti distrai, non sei più concentrato. Dice la lettera agli Ebrei: quando noi corriamo dobbiamo tenere i nostri occhi su Gesù, che è il capo e il compitore della nostra fede. Ora, a volte noi non riusciamo a comprendere tanto bene che cosa significa questo, ma questi erano degli appellativi che si davano una volta a delle persone che avevano una certa importanza. Ora Gesù viene definito il capo e il compitore. Il capo non come il capo, cioè come l'inizio. Lui è il principio e la fine della nostra fede. Ora, a volte noi non ci rendiamo conto che mentre stiamo camminando, noi stiamo lavorando e stiamo camminando non più sulla nostra fede. Vi faccio un esempio. Paolo dice: io sono stato crocifisso con Cristo e non sono più io che vivo, ma è Cristo che vive in me. E la vita che ora vivo nella carne, la vivo nella fede. E la vita che ora vivo nella carne, la vivo nella fede del Figlio di Dio, il quale mi ha amato e ha dato se stesso per me. Non è fede nel Figlio di Dio, è la fede del Figlio di Dio. Vi ricordate in Marco 11 quando Gesù secca il fico e il giorno dopo Pietro e gli altri gli chiesero: Signore, ma come hai fatto? E Gesù ha detto: abbiate la fede di Dio. Non disse abbiate fede in Dio, abbiate la fede di Dio. Noi dobbiamo comprendere che la nostra gara, la gara che stiamo portando avanti, che è la nostra vita che ci porta avanti, non la stiamo affrontando con la nostra fede. Se Cristo è in noi, noi stiamo lavorando con la sua fede. È la sua fede, non è la nostra fede. Lui è il capo e il compitore della nostra fede. Ma lui l'ha iniziata e lui la porta a termine, la porta a compimento. Ed è, non ci rendiamo conto che noi stiamo viaggiando su una corsia preferenziale, cioè noi stiamo lavorando con la sua fede che sta operando attraverso di noi. Noi stiamo lavorando con il suo spirito che lavora attraverso di noi. Noi stiamo camminando attraverso il suo amore che lavora dentro di noi. Noi abbiamo tutto ciò che è di Cristo, è stato messo in noi. Dice qua: tenendo gli occhi su Gesù, autore e compitore. In realtà la parola nostra nel testo originale non esiste. Lui è il capo e il compitore della fede. E dice qua, al versetto 2, il quale per la gioia che gli era posta davanti soffrì la croce, disprezzando il vituperio, e si è posto a sedere alla destra del trono di Dio. Sapete quale fu il segreto di Gesù quando si trovò nel Getsemani? Il segreto di Gesù per superare ogni cosa, affrontare quello che doveva affrontare, era la gioia che gli era posta davanti. La gioia che gli era posta davanti. Il quale per la gioia che gli era posta davanti soffrì la croce, disprezzando il vituperio. Quando Gesù si trovò nel Getsemani, vi ricordate? Guardate in Matteo al capitolo 26. Questo è un passo molto commovente della vita di Gesù. Matteo 26 dal versetto 36. Allora Gesù andò con loro in un luogo chiamato Getsemani e disse ai discepoli: sedetevi qui mentre io vado là a pregare. E presi con sé Pietro e i due figli di Zebedeo, cioè Giacomo e Giovanni, cominciò a provare tristezza e grande angoscia. E allora egli disse loro: l'anima mia è profondamente triste fino alla morte, restate qui e vegliate con me. Guardate la condizione di Gesù nel Getsemani. Dice lui che quando si prese con sé Pietro, Giacomo e Giovanni, disse: cominciò a provare tristezza e grande angoscia, e fece questa confessione a loro tre: l'anima mia è profondamente triste fino alla morte, per favore pregate per me, per favore pregate per me. Ora la Bibbia ci insegna che lui andò più avanti e si buttò con la faccia a terra e pregò per un'ora, e quando ritornò lui trovò i suoi discepoli che stavano dormendo. E lui disse: non siete stati capaci di vegliare neanche un'ora. Vegliate e pregate per non cadere in tentazione, perché lo spirito è pronto, ma la carne è debole. E per altre due volte lui ritornò a pregare, e ritornò e trovò i discepoli che dormivano. Ora nel Vangelo di Luca è scritta una cosa bellissima, è scritta che mentre lui stava pregando un angelo del Signore venne accanto a lui per fortificarlo e sostenerlo. Vedete, pure Gesù soffrì la solitudine, nessuno pregò per lui, e quelli ai quali lui si era affidato si addormentarono. C'è un concetto bellissimo: quando tu chiedi preghiera e magari tu sai che nessuno sta pregando per te, voglio che tu sappia che Gesù sta pregando per te. Lui alla destra del Padre sta intercedendo per te. La Bibbia dice che lo Spirito Santo anche intercede per noi. Amen? In accordo alla volontà di Dio. Quindi anche se nessuno prega per te, non ti preoccupare, Gesù sta pregando per te. E se Gesù prega per te, sappi che le sue preghiere saranno esaudite. Alleluia, non sei mai solo. Gesù invece fu lasciato solo, e nella sua umanità gli fu mandato un angelo per fortificarlo. E in quel momento, come è scritto di nuovo in Ebrei al capitolo 12, dice al versetto 2: per la gioia che gli era posta davanti. Vedete, a volte capita che molti si fermano prima di arrivare proprio alla linea del traguardo, perché proprio lì la guerra, la battaglia, l'opposizione si fa molto dura. Ci sono molti che si fermano proprio a un passo dal ricevere la risposta da parte di Dio o quella benedizione che stavano aspettando. E il Signore, sento che stasera vuole dire a qualcuno: non fermarti. Non fermarti perché sei a un passo da quello che io ti ho promesso. Non fermarti perché sei a un passo dal realizzare quello che io ho preparato per te. E tu potrai dire stasera: sono stanco, la mia anima è afflitta. Raccontagli tutto, non è un problema. Ma questa sera, nel nome di Gesù, tu uscirai da questo luogo con la gioia del Signore nel tuo cuore. Perché? Per la gioia che gli era posta davanti, egli soffrì la croce. Cos'era la gioia? Era la ricompensa che lui sapeva che attraverso il suo sacrificio un giorno in un ex istituto di pazzi si sarebbero radunati dei pazzi. Ed è pazzesco. Alleluia. L'unica gioia che Gesù aveva davanti era sapere che un giorno il suo sacrificio sarebbe valso la tua salvezza e la tua gioia. Alleluia. Il suo sacrificio non era vano. E quando era là e voleva mollare, perché lui si buttò con la faccia a terra e disse: Abba, se è possibile, fa che questo calice passi da me. Però Padre, ti prego, non la mia volontà, ma la tua volontà sia fatta. Lui voleva mollare, lui era stanco, era afflitto da una tristezza mortale, al punto tale che questo lo portò a chiedere preghiera. Era la prima volta, lui chiese preghiera per la prima volta ai suoi discepoli. Pensate, cercate di immaginare a quale momento di stanchezza lui arrivò a sudare sangue. I medici lo dicono, che quando si arriva ad un momento, ad una fase di stress molto acuta, ti si rompono i capillari qui nella faccia, e al posto del sudore esce il sangue. Gesù sudò sangue. Gesù versò sangue, iniziò a versare sangue dal Getsemani, non dalla croce, non dalla flagellazione, dal Getsemani, per il peso che era su di lui, che lo schiacciava, lo spingeva, lo tentava a mollare, ma arrivò il momento in cui arrivò una gioia davanti a lui, la gioia che gli era posta davanti, che gli diede la forza per sopportare la croce, e quella gioia aveva il tuo volto. Ah, che dolce, che tenero. La gioia di Gesù nel Getsemani era il tuo volto, era la tua vita, era il tuo destino, era l'opera di Dio iniziata per te che veniva conclusa per te. E voglio incoraggiarti questa sera, voglio incoraggiarti a non mollare, perché noi non siamo di quelli che si tirano indietro, noi siamo di quelli che credono, noi siamo di quelli che sono abbastanza pazzi da credere che è possibile, siamo quelli che siamo abbastanza testardi dal credere che se continuiamo noi vedremo la gloria di Dio. Noi siamo di quelli che non si tirano indietro e che dichiarano costi quello che costi, qualunque sia il prezzo da pagare, io non mollo. Alleluia, io non mollo, io non mollo. Ci sono delle parole che Dio ti ha dato che a volte sono difficili da assimilare per la tua vita. Ci sono delle promesse che Dio ti ha dato che a volte è difficile realizzare, perché magari sai che c'è bisogno di pazienza, c'è bisogno di tempo e tu non riesci più a aspettare. Non andare più nella tua fede, vai nella sua fede. Un altro giorno mentre stavamo andando a Londra con il mio amico Marco, ci siamo imbattuti in questi tapirulan meravigliosi, dove ci sono questi, in questi aeroporti internazionali non finisci mai di camminare. E arriva il momento in cui ci sono questi tapirulan e tu con la borsa arrivi là. Se cammini vai più veloce degli altri, ma se ti fermi arrivi in ogni caso a destinazione. Questa è una rivelazione della grazia, bellissima. Se cammini, vai più veloce degli altri, perché sei su questo tappeto che va, che cammina, e se tu cammini di sopra, fai la stessa fatica, ma vai più veloce degli altri che non sono sul tappeto. Ma se ti fermi, tu vai alla stessa velocità di quelli che camminano e arrivi in ogni caso a destinazione. Ci sono momenti in cui forse ti viene voglia di fermarti. Lasciati trasportare. Lasciati trasportare. E voglio concludere con una dei versetti famosissimi, con Isaia 40. Dai, concludiamo con questi versetti. Isaia 40, il versetto 29. Egli dà forza allo stanco. Amen. E dà vigore a chi è spossato, anche a chi è sposato. Era una battuta, Angelo. Angelo. Egli dà forza allo stanco e accresce il vigore allo spossato. A qualcuno che sta vivendo una forma di spossatezza. Versetto 30, i giovani si affaticano e si stancano, i giovani scelti certamente inciampano e cadono. Di che sta parlando Isaia? I giovani, dice qua il verso 30, si affaticano e si stancano, ma i giovani scelti certamente inciampano e cadono. Chi erano i giovani scelti? Sapete chi erano i giovani scelti? I giovani scelti erano i giovani che venivano utilizzati per l'esercito. Erano quelli che passavano la visita medica, tra virgolette, quella che noi oggi definiamo visita medica, e poi venivano arruolati. E lui sta dicendo una cosa fantastica, dice, la vera forza non è quando gli altri dicono che tu sei forte. Ti è mai capitato che gli altri dicono, vabbè, ma tu sei forte, tu ce la fai, e stai morendo? Ti è capitato? Vabbè, ma tu che problemi hai? Tu ridi sempre, Angelo. E magari dentro c'è una morte nel cuore. I giovani certamente inciampano e cadono, i giovani scelti, i giovani, dice, si affaticano e si stancano, i giovani scelti certamente inciampano e cadono. Vedete, la speranza e la fiducia di una nazione sta nel proprio esercito. E Dio sta dicendo, la vostra fiducia e la vostra speranza non può essere nell'esercito, perché anche i più vigorosi inciampano e cadono. Ma quelli che sperano nell'Eterno acquistano nuove forze. Alleluia. Aspetta, prima dell'aquila. Devo spiegare una cosa bellissima qui. Quelli che sperano nell'Eterno, dice un'altra traduzione, rinnovano le loro forze. In realtà la traduzione la traduzione migliore non è né acquistano né rinnovano. La traduzione migliore dal testo ebraico è barattano. È bellissima. Quelli che sperano, la parola sperare nel testo ebraico significa quelli che sono legati a doppio giro con il Signore. Non è bellissimo? Quelli che sono legati a doppio giro con il Signore barattano la loro debolezza con la forza di Dio. Non è bellissimo? È straordinario? Quelli che sperano nell'Eterno fanno un baratto con Dio. Facciamo una cosa: se tu vuoi che io corro per te e porto avanti la gara, io ti do tutte le mie debolezze, tu dammi la tua forza, che è meglio. È un baratto, è uno scambio. Letteralmente dice, quelli che sperano nell'Eterno si fanno uno scambio con Dio. In realtà è uno scambio unilaterale, perché alla fine Dio che se ne fa della nostra debolezza? Però noi con la sua forza, lui con la nostra debolezza non ci fa niente, mette in magazzino, noi con la sua forza andiamo avanti e ci innalziamo in volo con ali come aquile. Perché? Perché? Che c'è una logica in quello che Isaia sta dicendo? Perché le aquile che cosa fanno? Le aquile non volano, le aquile planano. Significa letteralmente che l'aquila, quando deve volare, l'aquila sta ferma sul cocuzzolo, ok? L'aquila ha dei sensori particolari nel becco ha dei sensori, e quando comincia a sentire questa corrente ascensionale, non è il vento, sono correnti ascensionali, è qualcosa che viene da sotto e che ti spinge verso sopra. L'aquila non fa altro che apre le ali, si getta e va. Quindi significa che non fa nessuno sforzo. Questa è la forza del Signore, questo è il tapirulan nell'aeroporto. Alleluia. Sorella, tu hai sonno? Non mi cadere qui, per favore, eh? Perché mi guarda così. Siamo tutti stanchissimi. Alleluia, ma noi non siamo di quelli che si tirano indietro. Alleluia. Quelli che sperano nell'Eterno, quelli che sono legati al Signore con un doppio giro, si scambiano con Dio, danno a Dio la loro debolezza, ricevono da Dio la loro forza e semplicemente si buttano in volo con ali come aquile. Corrono e non si stancano, camminano e non si affaticano. Amen. Alleluia. Corriamo con perseveranza la gara che c'è posta davanti. Quando sei stanco, buttati nel tapirulan e fatti trasportare. Eh? Sul tapirulan? Un canto sul tapirulan? Ah, su Isaia. C'è un canto sulle aquile, sì, lo so, non me lo ricordo, però so che in questo momento non mi ricordo manco i miei. Alleluia. Quindi stasera, nel nome di Gesù, alziamoci in piedi, dai, alziamoci in piedi. Noi dobbiamo concludere facendo una cosa speciale. Alziamoci in piedi, alziamoci in piedi. Tutti in piedi, tutti in piedi. Voglio chiedervi di venire qua davanti. Qua davanti, dai, qua davanti. Qua davanti, qua davanti, vieni. Vieni, 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 vieni. Venite, venite. Qua davanti. Qua davanti, qua davanti, dai, dai, dai. Dai, dai. E mettilo. Attenzione però. Ora dobbiamo fare una cosa bella, dobbiamo fare una cosa bella. In questo momento noi dobbiamo pregare gli uni per gli altri. Dobbiamo concludere questa serata pregando gli uni per gli altri, ok? Donne con donne, uomini con uomini. Puoi sceglierti qualcuno che non conosci? Riesci a pregare per qualcuno? Tu la conosci a lei? No, no. Tu con chi sei? Eh? Tu vi conoscete? Tu con chi è che non conosci? Eh? Vai, vai. Dai, con qualcuno che non conosci. Dai. A lui non lo conosce, a lui non lo conosce nessuno. Qualcuno che non conosci, dai. Aldo, vieni. Per favore, mettetevi l'uno di fronte all'altro. Mettetevi l'uno di fronte all'altro. Ok, qua abbiamo terminato quasi. Ok, facciamo una cosa. Ok, facciamo una cosa. Dobbiamo semplicemente pregare gli uni per gli altri per come lo Spirito Santo ti guida. Lo Spirito Santo ti darà delle parole. Lo Spirito Santo ti farà comprendere in che direzione andare. Ok? Ognuno di noi sta attraversando magari dei problemi, sta attraversando delle difficoltà. Ognuno di noi sta attraversando dei momenti dei momenti particolari. Lo Spirito Santo si servirà di te per dare una parola di consolazione e di edificazione alla persona che hai davanti. Non avere paura di parlare da parte di Dio, non avere paura di rilasciare quello che Dio ti dà, perché Dio si servirà di te. Amen. Dio si servirà di te. Dai, cominciamo a pregare gli uni per gli altri. Preghiamo. Alleluia. Alleluia. La parola che tu puoi dare alla persona per la quale stai pregando gli può cambiare la vita per sempre. Tu sei uno strumento nelle mani di Dio. Prega.